Ciao e benvenuto alla puntata numero 11 del podcast di ateneofotografia.it. Un blog, podcast, dove trovi articoli, consigli per migliorare la tua tecnica e diffondere cultura fotografica. Benissimo, volevo solo ricordarti, prima di iniziare questa puntata, se non lo hai ancora fatto, di iscriverti alla newsletter di ateneofotografia.it attraverso il modulo che trovi in fondo a ogni pagina del sito. Questo ci aiuta a, diciamo, implementare, far sempre più grande la nostra community e ti dà l'opportunità di essere informato su ogni iniziativa e su tutti i podcast e gli articoli nuovi che usciranno. Quindi ti invito a fare questa cosa se non l'hai ancora fatta. Grazie. Ed eccoci qua nuovamente. Oggi parlo di un tema assolutamente attuale, visto il periodo. Il tema è questo: 10 domande da porre a un tour operator o comunque a un organizzatore prima di iscriversi per un viaggio fotografico. Ora, è questa una tendenza molto attuale, quella dei viaggi fotografici e dei workshop legati a viaggi fotografici, e quindi secondo me vale la pena di porsi alcune domande prima di partire, diciamo così, diretti nell'acquistare questo tipo di prodotto. Ora, noi molto spesso ci troviamo di fronte a strutture di questo tipo online, che hanno dei siti web molto accattivanti, che hanno queste foto stratosferiche. L'itinerario ci sembra magari comprensivo un po' di tutto quello che stiamo veramente cercando. Vediamo poi le testimonianze che ci dicono, appunto, di persone che hanno già fatto queste esperienze, che ce le descrivono come esperienze positive. Ci si trova, insomma, presi da questa cosa e c'è già la carta di credito pronta per fare l'acquisto. Però io direi frena, perché io, diciamo, tra i miei ex allievi, un po' tra vari amici appassionati, un po' per il fatto che queste cose io le ho fatte, diciamo, come docente, nella fattispecie su discorsi di, però, esplorazioni attraverso crociere, quindi crociere di esplorazione, e che è un settore di nicchia molto più specifico, però, insomma, che anche quello rende un po' l'idea di quello che possa essere questo tipo di prodotto. Allora, io suggerisco, prima di spendere i tuoi soldi, fare un po' di domande attraverso i moduli che si trovano, o attraverso le chat, o attraverso, addirittura molti hanno, diciamo, una customer care che ci risponde al telefono, di fare queste domande, che sono, diciamo, in primis, secondo me, c'è da valutare anche l'occasione di conoscere meglio la professionalità di chi sta dietro questa cosa, perché se già io ho un sito bellissimo che mi propone itinerari stratosferici con belle foto, belle testimonianze, però poi vedo che non c'è un feedback alle mie domande, io faccio domande e dall'altra parte non vedo risposte, diciamo, soddisfacenti, veloci, eccetera, già qui mi posso fare un'idea, diciamo, abbastanza precisa sulla professionalità della persona o della, diciamo, dell'azienda che sta dietro a questo tipo di iniziativa. Dunque partiamo con queste 10 domande che sicuramente ti aiuteranno nello scegliere il tuo viaggio. Allora, la prima domanda, secondo me quella forse più importante è c'è un'assicurazione e cosa copre l'assicurazione? Questo vale sui viaggi lunghi, vale anche sui viaggi brevi, perché se io per fare un viaggio o un'escursione fotografica sto via anche solo un giorno, ma mi succede qualcosa, io devo essere tranquillo che insomma ci sia anzitutto una logistica in modo di potermi supportare se è un problema e poi che questo problema non gravi sulle mie tasche perché sennò io magari mi sono fatto un budget per questa cosa e alla meglio mi costa molto di più, alla peggio può succedere insomma anche qualcosa di pesante. Quindi diciamo proteggere te stesso è uno degli aspetti più importanti quando intraprendi un tipo di viaggio di questo tipo qua. Dunque è importante sapere innanzitutto cosa si è in programma, quindi in base anche al programma c'è poi un livello di forse di pericolosità, no? A cui si è esposti. Ricordiamoci che comunque quando si viaggia c'è sempre una buona dose di rischio. In questo momento si verifica anche, diciamo, sul mercato una proliferazione di fotografi che magari per sopperire appunto alla mancanza di fatturato dovuto alla crisi, eccetera, si buttano nell'offrire dei tour. Se ne vedono migliaia, se si apre Facebook arrivano fiotte di proposte, soprattutto a chi magari già è interessato all'argomento, per cui automaticamente quando si va online, sia sui social sia sui motori di ricerca, si hanno proposte ogni minuto. Qui c'è da capire quanto vada preso seriamente in considerazione la questione assicurativa. La questione assicurativa è importante. Come minimo, l'operatore, che sia un fotografo che si gestisce in autonomia, il viaggio, o che sia un tour operator che invece già ha un'organizzazione più articolata e magari si sta specializzando o si è specializzato proprio nello specifico dei viaggi, un'assicurazione di base che copra gli incidenti durante il viaggio deve essere la situazione minima, secondo me, perché comunque. Voglio dire, bisogna considerare tutto. Se già un tour operator o un fotografo o un operatore che ti propone il pacchetto non ha l'assicurazione, già insomma si capisce, l'assicurazione per questo genere di cose è costosa, nel senso che siccome appunto si sa che il rischio c'è, le assicurazioni costano e questo riduce il profitto, cioè se uno vende un prodotto a 2000 euro, se si paga l'assicurazione ne guadagnerà molto meno. Quindi quando già sul mercato si ha proposte di questo tipo di prodotti, di questo tipo di viaggi o workshop che sono a un 20-30% meno, rispetto a quello che c'è in giro sul mercato, bisogna farsi, questo tipo di domanda perché proprio l'incidenza, dell'assicurazione su questo tipo di lavori, è del 20 o anche del 30% del valore di vendita del pacchetto. Quindi questo prima di pagare un deposito, prima di pagare un'iscrizione, è una cosa che secondo me va vista e deve esserci come minimo appunto, sugli incidenti, sugli infortuni, un qualcosa di garantito. Secondo punto importante, qual è il rapporto ospite-docente? Cioè un docente quanti, diciamo, fotografi, quanti allievi gestisce? Ognuno degli allievi ha il suo ideale, per quanto attiene il rapporto istruttore-ospite, nel senso che io ho verificato quando viaggiavo che ci sono, magari degli allievi che preferiscono essere in un gruppo piccolo di 5-6 persone per essere maggiormente, controllati e per avere maggiore interazione con l'istruttore, contrariamente ci sono altre persone che invece alle quali piace viaggiare in situazioni organizzate, però si sentono già abbastanza autonome nello scatto e preferiscono non avere invece interferenze, quindi preferiscono avere semplicemente qualcuno che li guida in un posto in maniera sicura, che li porta nel posto magari bello da fotografare perché conosce la zona, e qui diciamo magari si preferisce avere meno aspetto didattico e più aspetto organizzativo. Quindi questa è una cosa abbastanza soggettiva. Io personalmente, se devo dire la mia, preferisco gruppi che non siano più grandi di 6 ospiti per docente. Dopodiché, quando mi è capitato, ad esempio, nelle esplorazioni, di avere anche molti più di 6 ospiti, diciamo che io avevo altri assistenti con me, però altri assistenti appunto che gestivano con me gli ospiti, magari appunto le lezioni teoriche le tenevo io, e poi quando si andava a fare la realizzazione pratica, lo shooting, avevo assistenti che con me diciamo coadiuvavano la cosa e intervenivano sugli ospiti, dando appunto suggerimenti, consigli, correggendo magari determinate cose. Il fatto è appunto, a prescindere che sia un istruttore, un docente con 5 fotografi o che ne siano 20, però con 4 assistenti assieme al docente, diciamo che numericamente si deve rimanere su quelle cifre lì. Perché se uno parte da solo, diciamo un istruttore propone di fare un gruppo di 20 persone, allora bisogna già capire chiaramente che prima che uno abbia una risposta alla propria domanda, deve aspettare che le altre 5.000 domande che vengono poste, dai 5.000, faccio un'esagerazione chiaramente, ma però comunque sono tante, che vengono proposte dagli altri allievi, vengano espletate. Quindi diciamo che ogni istruttore deve avere un rapporto basso. Se le dimensioni del gruppo sono più grandi, ci devono essere più istruttori. Se invece chiaramente questo è diciamo, un aspetto preponderante per te, cioè tu vuoi un istruttore a tua disposizione, vabbè, ci sono anche i viaggi one to one, però in questo caso i costi diciamo che lievitano molto. Se non ci si può permettere un corso one to one, rimaniamo sempre però su corsi limitati, cioè 5-6 persone per ogni docente o assistente che vada. Terzo punto è fare una distinzione netta tra quello che è un viaggio fotografico e un workshop. Sono due cose sostanzialmente differenti. Chi vende, diciamo, minestroni, alla fine, non vende cose professionali. Qual è la differenza tra un workshop e un viaggio fotografico? È molto, molto semplice. Un viaggio è un'occasione per essere guidato attraverso un'area che può essere tipicamente ricca di contenuti fotografici, quindi laddove ci sono meno, diciamo, meno istruzioni pratiche, quindi una componente didattica inferiore, quindi meno istruzioni, meno consigli, meno indicazioni date momento per momento durante il viaggio, e invece può essere trattato un argomento molto più di ampio spettro, cioè quindi si va su discorsi meno, diciamo, particolareggiati, e dove una componente didattica è meno presente. Workshop, invece, quando si parla di workshop, contrariamente, è solitamente qualcosa di più pratico e viene, diciamo, indirizzato a un obiettivo specifico. Ad esempio, per fare un esempio, diciamo, lampante, la street photography è una situazione dove si va a un obiettivo specifico, cioè, la foto in città, ad esempio, fatta per strada, ha le sue prerogative e ha il suo livello di competenza, diciamo, anche tecnica e oltre che estetica e quant'altro, per cui lì l'istruttore è a portata di mano per rendere anche strada facendo, cioè anche mentre si scatta, quelle correzioni necessarie e quelle critiche necessarie per il miglioramento personale. Quindi grossa distinzione tra viaggio fotografico, dove si parla un po' di tutto in maniera ampia, e invece il workshop, che va a focalizzarsi su qualcosa di molto più specifico. Quarto punto molto importante, il docente, mentre fa cioè la domanda da fare, il docente mentre fa questo workshop o viaggio fotografico, ha altri incarichi fotografici da espletare? Perché talvolta, insomma, se uno si trova ad esempio a fare un'esplorazione in Antartide, viene abbastanza normale che il docente, oltre a seguire il gruppo, sta facendo anche un servizio magari commissionato per qualche rivista di viaggio, perché sfrutta l'occasione, perché in Antartide non ci si va tutti i giorni, così come magari in altri posti, voglio dire, se sono posti meno, diciamo, scontati rispetto al Marocco, all'Islanda, che insomma ci si va ogni minuto, posti un po' particolari, un po' difficili da raggiungere, eccetera, magari già hanno come presupposto che il docente, non sempre, però spesso succede che il docente sia lì non solo per fare il workshop, ma anche per farsi il servizio da vendere. Ecco, allora in quel caso risulta che se poi il docente si allontana nel bel mezzo di appunto workshop che viene fatto, chiaramente questo va a pesare su il valore aggiunto di insegnamento, il valore aggiunto didattico che si offre. Cioè, se io sono in Antartide e mi metto a fare le foto per la rivista, per la redazione di Milano che me le ha commissionate, e non mi filo per niente i miei allievi, non sto facendo qualcosa di veramente professionale. Quindi una cosa da chiedere sicuramente è questo: non è orribile pensare che chi ti accompagna faccia il suo lavoro, però è importante saperlo prima. Cioè, se io so prima che sto andando con un fotografo anche famoso perché fa fotografia di viaggio per le grosse testate, eccetera, per le testate importanti in questo ambito qua, però poi dopo quando sono lì si fa un po' gli affari suoi, insomma, non è una cosa che può essere ostativa al fatto di comprare o meno un viaggio, ma è meglio che uno lo sappia prima. Punto 5. Il punto 5 è questo: ci saranno opportunità quotidiane di rivedere il lavoro? Cioè, a fine giornata potrò avere un feedback costante di quello che sto facendo? Perché alcune persone piace avere un feedback costante di quello che fanno, non arrivare magari al terzo, al quarto giorno, a metà settimana o a fine settimana addirittura in alcuni casi. Qui insomma la risposta è sempre un po', insomma, poi la si valuta personalmente, per alcuni è importante, per altri meno. Secondo me, mia opinione, è importante vedere il lavoro mentre lo si fa, perché così si ha un polso della situazione, del lavoro che si sta portando a casa, di cosa si sta sbagliando, di cosa si sta facendo giusto. Se vuoi avere un feedback, diciamo, regolare, chiedi informazioni su questo. Anche qui, in questo caso si tratta, poi non è che in assoluto sia meglio una cosa o l'altra, però uno imposta le proprie aspettative e quindi sa che se poi non avrà tutti i giorni a disposizione il docente per valutare le sue foto, non si ritroverà deluso alla fine quando i suoi bisogni non saranno soddisfatti, no? Molto semplice, cioè uno lo sa prima e in base a quello decide, stabilisce se per lui è tanto importante avere tutti i giorni un feedback del lavoro, oppure se ci si può accontentare magari di vederlo una volta, una tantum, ogni 3 giorni o anziché a fine settimana. Sesto punto: perché vanno a fare dei viaggi fotografici proprio in questa specifica località? Questa è una grande domanda per la quale ogni, diciamo, operatore, che sia un fotografo, un tour operator o un'agenzia croceristica di esplorazione o quant'altro, deve essere, diciamo, facile per uno che vende un prodotto di questo tipo rispondere, perché chiaramente se uno imposta una politica di marketing su questo, saprà bene cosa vende, saprà bene perché sceglie questo. La risposta migliore da sentirsi diciamo, dare è perché amo questo posto, perché amo questa regione, anziché questo paese, anziché quel posto lì. Però dietro questa risposta che sicuramente danno un po' tutti, ok? Perché chiaramente è la risposta più interessante, dietro questa risposta in sottofondo può esserci perché è molto redditizio e super popolare. Ovvero, cioè, sappiamo tutti che l'Islanda è un posto che rende tantissimo perché da tanti anni si è strutturata l'Islanda e tutto quello che ruota intorno ai viaggi in Islanda, proprio per la fotografia, è super popolare perché, bene o male, qualunque fotografo che voglia usare i filtri ND, le cascate, anziché le altre cose, le vuole vedere, le vuole fare, vuole vedere magari anche l'alba boreale. Insomma, ci sono una serie di richiami dietro quei posti, per cui diventa molto. Non c'è niente di sbagliato nel realizzare profitto quando si organizzano, si vendono tour. Dopotutto, chi lo fa per guadagnare. Però è meglio sapere perché sta gestendo questa cosa. Perché, contrariamente magari alla situazione, diciamo, super commerciale che fa queste cose, magari c'è anche il singolo fotografo che ti porta in Giappone o ti porta in Cambogia con lui perché veramente ama quel posto e lo conosce talmente bene in tutte le sue sfumature, per cui preferisce magari guadagnare meno facendo un viaggio in Giappone anziché, dico, due posti a caso, possono essere mille altri posti. Le dico così giusto per dare un riferimento, o anziché in Cambogia perché guadagna meno su questi viaggi qua, però lui ama quei posti lì e sa di poterti dare il massimo quando ti porta in quei posti lì. Quindi, se uno ti porta veramente per amore di un posto, è più probabile che tu abbia informazioni difficili da acquisire, perché questo ci sta studiando da una cifra di tempo. Quindi sarà andato lì, avrà scandagliato, avrà conosciuto, avrà sbagliato e quindi ti può più facilmente portare in posti unici e avere informazioni più difficili da ottenere. Magari anche ti riesce a portare in posti più difficili da raggiungere sotto qualsiasi profilo. Quindi l'esperienza, diciamo che fondamentalmente forse è una delle cose più importanti nel business del tour fotografico, ok? Proprio per arrivare a esperienze nascoste, a esperienze che non si conoscono, che non si trovano da nessuna parte, e lì diventa molto più interessante. Quindi questa è una cosa da studiare, cioè capire chi ti porta in quel posto, da quale motivazione parte. Tutti partono dalla motivazione commerciale, però poi lì dietro andare a vedere anche chi è questa persona che ti sta portando giù e in che modo e veramente dove ti può portare. Settimo punto, non di piccolo diciamo dettaglio, qual è la politica di cancellazione? Qual è la politica di cancellazione? Bella domanda. Anche se questo è un articolo abbastanza semplice, anche qui però le postille magari poi che ci sono possono essere sbagliate, quindi stai spendendo tanti soldi normalmente per fare questo tipo di cose. Stai mettendo lì dei soldi, ci sono dei rimborsi completi se tu poi rinunci a questa cosa? Qual è la scadenza per l'annullamento senza dover pagare una penale? C'è la possibilità di riprogrammare se ci sono circostanze attenuanti, magari legate a questioni importanti, tipo la salute, la famiglia? Qualsiasi cosa di improvviso che ti possa capitare, cioè ti viene proposto di poter riprogrammare la cosa al viaggio successivo senza perdere niente. L'operatore cancella completamente il tour, oppure potranno diciamo spostarti, riprenotarti con un operatore, diciamo partner che fa lo stesso tipo di servizio. In quanto tempo, se ti rimborsano, potranno rimborsarti? Ecco, questi sono tutti aspetti importanti da considerare perché, come dicevo prima, soprattutto su certi viaggi, diciamo, le cifre che ci sono in ballo sono importanti. Ottava domanda: come viene svolta la giornata tipo? Come sempre qui quando si va sui siti, no? Voglio dire, il sito viene normalmente gestito da un webmaster dove c'è dietro magari un esperto di marketing sicuramente che è capace nel suo copywriting, nella sua presentazione, per cui belle immagini, posti pazzeschi, uno vede già l'immagine, già è partito con la carta di credito. Perché? Ma come sarà poi il tour effettivamente? Non ci saranno due giornate uguali se si fa un giro tutto intorno? Cioè, se io parto da Casablanca e poi faccio un tour del Marocco, faccio un esempio, e poi ritorno a Casablanca, le due giornate in Casablanca in qualche modo potranno essere uguali? Oppure, vabbè, dico Casablanca per dire, però possono esserci altre situazioni dove si incrocia lo stesso posto due volte. Siamo sull'autobus 5 ore al giorno, tutti i giorni? Perché magari uno dice, vabbè, io 5 ore al giorno sul pullman, cioè, non ci sto, per me diventa pesante, per cui sapere anche gli spostamenti, come sono gestiti, quanto durano. La cena è stata pianificata senza pensare al tramonto ogni sera? Cioè, va bene fare il tramonto magari due serate nel posto che merita meglio, però saltare la cena tutti i giorni oppure fare la cena a mezzanotte, magari, cioè, non è che c'è bisogno di fare tutti i giorni il tramonto. Ecco, tanto per rendere l'idea, no? Vedere la pianificazione del viaggio di tutti i giorni ci aiuta a capire anche quanto in maniera, diciamo, intelligente viene fatto questo. Spesso proprio la differenza tra quello che viene venduto come viaggio fotografico e un viaggio normale è proprio questa. Il viaggio normale non considera tanti aspetti che invece per il fotografo sono importanti, a partire da banalmente il posizionamento dell'attrezzatura sull'aereo, se ci sta nella cappelliera o no, l'attrezzatura, in che modo caricare l'attrezzatura, oppure appunto dove trovarsi all'alba, dove trovarsi al tramonto. Cioè, devo arrivare in quel posto lì, però parto alle 3 del mattino perché devo arrivare lì e beccare le ore giuste. Quindi, ecco, questi aspetti sono fondamentali. Nella mia, diciamo, mentalità, il mio ideale per un tour fotografico dovrebbe essere appunto un equilibrio di opportunità di scatto e di tempo per riflettere su quello che si è fatto, di fare una pausa perché non ci si può massacrare, perché se no non è più un viaggio, diventa peggio di un lavoro. E invece deve essere, diciamo, il giusto mix tra appunto opportunità di fare e momenti dedicati al fare pratico e poi momenti in cui ci si ferma, si guarda quello che si è fatto, si riflette e si fa anche una pausa. Il cibo è molto importante per mantenere l'energia di tutta la giornata, quindi bisogna vedere anche questa cosa, cioè cosa ci danno da mangiare, dove ci portano a mangiare. E anche quanto tempo viene impiegato nei movimenti. Tieni in considerazione che se tanto tempo è impiegato nei movimenti, non avrai tanto tempo per le foto. Quindi, se il tuo itinerario copre troppi spostamenti a terra, vedrai tante cose attraverso le finestre di una macchina, di un fuoristrada, di un autobus, ma non sarà, poi magari c'è la pausa per fare le foto, ma insomma diventa più simile al classico viaggio che non al vero viaggio fotografico. Gli spostamenti via terra vanno calibrati molto attentamente quando si fanno viaggi fotografici. Se si fanno viaggi che durano una o talvolta anche 2 settimane, se ogni giorno è pieno 18 ore tra foto e teoria, Già il terzo giorno ti sarai pentito di aver comprato il viaggio. È troppo. Cioè, le cose devono essere gestite anche con flessibilità, in modo che, ad esempio, l'evento che richiede più energie, più fatica, eccetera, sia disposto nell'organizzazione del viaggio, in modo che non faccia crollare l'interesse di tutto il resto dell'itinerario perché sia un dispendio di energie eccessivo. Quindi, diciamo, la pianificazione da vedere è una cosa molto, molto importante. Nono punto, nona domanda. Quale valore aggiunto didattico ti puoi aspettare? Anche qui dipende molto dalle tue aspettative, cioè se tu stai viaggiando per diventare prossimamente un vero fotoreporter di viaggio, perché magari hai una prospettiva di guadagno con la fotografia d'archivio o perché ti vuoi lanciare veramente, effettivamente nella documentaristica, hai quindi un'inclinazione più, diciamo, che mira a uno sbocco professionale, di questo è un conto. Se fai un viaggio fotografico semplicemente perché sei molto appassionato di fotografia e vuoi ottimizzare il tuo tempo a disposizione per le vacanze, per portare a casa delle immagini stratosferiche, imparando anche a migliorarti, è un altro tipo di discorso. Quindi diciamo che qui le aspettative variano molto. Se vuoi avere tutto il tempo a disposizione senza aver toccato mai una fotocamera, questo devi farlo sapere all'operatore in modo che l'operatore onestamente ti possa dire se il viaggio è adatto per te o no, perché diciamo ci sono anche persone che magari dico vanno a fare il viaggio fotografico per trovarsi nei bei posti, però poi delle foto gli interessa relativamente, quindi diciamo che qui veramente è molto soggettivo e dipende molto dalle aspettative e dall'indirizzo che si vuole dare poi magari a questa cosa, a questa esperienza. Può darsi anche che tu hai magari già una serie di abilità sviluppate nel tempo, nei tuoi viaggi precedenti e che vuoi meglio sviluppare. Ecco, questa è una cosa che l'operatore deve sapere, perché magari ti può aiutare a scegliere un tour più adeguato a proprio questa cosa, no? Nel senso, uno dice io, caspita, voglio migliorarmi sulla fotografia notturna, sulla fotografia astronomica, anziché sulla fotografia naturalistica, ecco, sono tante cose, perché già qui ho delle abilità che vorrei migliorare, ecco qua. Diciamo un bravo tour operator ti sa magari indirizzare alla cosa migliore, perché ogni viaggio poi ha la sua prerogativa in base anche al docente. Il docente magari può darti maggior valore aggiunto su certe cose rispetto ad altre. Quindi diciamo esprimere i tuoi desideri aiuterà, ma questo non soltanto nella fase di scelta, anche quando ti troverai coinvolto nel viaggio, diciamo. Rendere noto quello che tu desideri, no? Un po' dal viaggio, è una delle cose che poi, diciamo, dà un senso anche al piano di studi che vuole sviluppare il docente in questo periodo. Domanda numero 10. L'operatore o il fotografo che ti sta proponendo il pacchetto gestisce tutta la logistica in proprio, oppure lavora con degli operatori del posto? Anche qui non si ha mai una risposta che sia giusta o sbagliata a priori. Anche qui bisogna comprendere le proprie aspettative, perché alcuni operatori per aumentare i propri profitti e anche perché desiderano avere un maggiore controllo magari sulla cosa, vanno a prenotare tutti gli hotel, gli eventi, le ammissioni, cioè sono proprio tour operator che gestiscono in toto la cosa. Questo sicuramente porta a un costo inferiore. In effetti, chi vende prodotti tipo tour operator che vendono viaggi fotografici prendendo un fotografo X che gli fa da collaboratore, quindi è un fotografo, un collaboratore pagato dal tour operator per far quello. In genere vendono un prodotto più alla portata di tutti, con un costo molto inferiore degli ospiti, per gli ospiti. Questo non è sempre così, ma molto spesso è così. Questo però generalmente porta diciamo, un professionista che impiega più tempo a non istruire piuttosto che a fare, cioè, diciamo che in questi casi qua molto spesso il docente è più una guida turistica, no? Presa magari con delle competenze, un ragazzo con delle competenze di fotografia che magari ha sempre fatto l'animatore al villaggio, che poi viene preso, messo lì e dico operatore, animatore al villaggio per dire altre cose, che insomma si districa bene con le lingue, si muove bene nel viaggio, eccetera, e ha qualche competenza di fotografia e viene messo lì a gestire un gruppo che sta facendo un viaggio. Ecco, questa è una cosa in generale che si verifica quando sono i tour operator a gestire la cosa. Un'altra cosa è invece magari il professionista che o l'operatore, o anche il tour operator, può essere che assume una guida locale per avere proprio più tempo, okay, più attenzione da dedicare alla docenza, a spiegare le cose. Perché è chiaro che se uno ha una guida locale che tiene d'occhio tutta la situazione, i bisogni, diciamo, logistici, i bisogni spicci, delle persone che stanno partecipando al viaggio, è chiaro che uno si possa concentrare con molta più tranquillità sugli allievi. Quindi, anche magari quando qualcosa va di traverso, soprattutto in certi posti, avere uno locale che conosca molto approfonditamente il posto, che abbia anche magari le conoscenze giuste, ci aiuta ad evitare molti problemi. Quindi andando proprio nello specifico anche sul fatto della comprensione delle abitudini, no? Del posto. Ci sono posti dove se tu dai una pacca sulla spalla a una persona per dirgli ciao bello, quello magari ti salta addosso perché, cioè, ecco, viaggiare significa anche conoscere le abitudini, i costumi delle persone, magari il livello di comunicazione non verbale che è diverso in molti posti dove si va. Se uno si trova in una tribù, magari che ne sai che tu strizzi in occhio una persona e per lui o gli dai la mano e per questo vuole dire tutt'altra cosa. Quindi avere diciamo, una guida locale in certi posti, secondo me, è fondamentale. È fondamentale. Chiaramente questo già entra in un concetto di viaggio e di proposta commerciale che sicuramente costerà un po' di più. Quindi diciamo che in generale anche qui il discernere, no? A priori, il comprendere a priori se il tour operator è uno che si organizza tutto da casa o se è uno che poi invece sul posto ha organizzato capillarmente ogni cosa dal fuoristrada alla guida specifica magari per ogni posto, cioè devo andare in mezzo a una tribù e c'ho questo qui che mi parla Swahili e devo andare alla cascata e c'ho l'altro che invece è esperto di trekking. Ecco, questo tipo di approccio sicuramente è un approccio più costoso ma molto più interessante. Ora, in conclusione, molte delle domande che abbiamo fatto tra queste 10, ce ne sarebbero altre, però queste diciamo che sono secondo me le domande più importanti. Molte di queste domande non hanno mai una risposta in assoluto che sia giusta o sbagliata. Ok? Qui si tratta veramente delle aspettative che abbiamo e da quello che ci aspettiamo. Chiaramente, le aspettative vanno in relazione direttamente al tempo che abbiamo da investire, perché se si vuole fare la giornata o le 2 giornate alle Cinque Terre o a Venezia, sarà diverso che se uno ha 2 settimane, 1 settimana, 2 settimane da investire per per fare un'esplorazione o per fare un viaggio anche magari più impegnativo, e poi c'è sempre il discorso economico, no? È chiaro che noi non possiamo avere aspettative esagerate se stiamo investendo poco, così come abbiamo tutto il diritto invece di avere determinate aspettative se stiamo investendo delle somme importanti. Detto questo, diciamo che io concludo questo episodio. Per qualsiasi domanda, ti invito comunque a contattarmi attraverso ateneofotografia.it al modulo contatti, e concludendo ti ricordo ancora una volta di iscriverti alla newsletter per aiutare la community a crescere, che già è diventata molto importante. Diciamo, siamo contenti del risultato, insomma, in termini di iscrizioni e di seguito che abbiamo dei nostri articoli, dei nostri podcast. Ma ti invitiamo a iscriverti attraverso il modulo che trovi in fondo a ogni pagina del sito. A presto con la prossima puntata.